Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Restate in piedi per l'annuncio del giorno della Pasqua. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 9 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima il 22 febbraio, l'Ascensione del Signore il 21 maggio, la Pentecoste il 28 maggio, la prima domenica di Avvento il 3 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.
Questo annuncio che facciamo ogni anno al giorno dell'Epifania sulla Pasqua è come una ouverture di quello che accadrà in tutto quest'anno, cioè saremo costantemente investiti dalla grazia dell'Onnipotente, meditando i misteri di Cristo, vivendo con Lui, con la Beata Vergine Maria, i Santi, perfino fino alla intercessione per i defunti. Insomma, entriamo in un anno liturgico nuovo, in un tempo nuovo, dove ci è chiesto di sederci e guardare bene insieme dove la stella voglia apparire. Come quei santi magi che partirono, santi che poi chissà chi erano tre, erano di più, chi lo sa, che partirono da molto lontano a memoria di un altro mago che pure da lontano era partito, convocato da un re antichissimo della terra di Canaan, al tempo in cui Israele stava per entrare a prendere possesso della terra secondo la promessa del Signore, dopo essere uscito dall'Egitto. Così a quel tempo un certo Balaam era stato invitato da un re per maledire, non per benedire. Per maledire Israele, quello era arrivato, aveva visto le tende di Israele e aveva detto: no, non è possibile, queste tende sono molto belle, questo popolo è un popolo forte, io desidero che la mia vita e la mia morte siano legate alle sorti di questo popolo, suscitando la rabbia di questo re, suscitando la rabbia del re. Poi questo Balaam, guardando le tende, ha una visione profetica e dice: vedo una stella sorgere da lontano, sorgere su questo popolo, la vedo da lontano, però so che verrà, anzi vedo Dio restare in mezzo a questo popolo e sedersi come un leone, come una leonessa, come dire, con grande potenza. Questo accade all'inizio della storia della salvezza, come c'è raccontata nel libro dei Numeri. Ma nella pienezza del tempo altri magi come Naama, come Balaam, ma diversi da lui, se ne partono da lontano perché hanno visto una stella, cioè stavano una sera a passeggiare, hanno visto che si muoveva qualcosa. No, hanno visto la stella della sapienza luminosa che si muoveva in mezzo ai popoli, auspicando la scoperta di Dio. I greci ne avevano parlato e ricercato, della sapienza, della possibilità di un Dio o di molti dei, insomma, di una verità che potesse in qualche modo disvelarsi. Così gli egiziani, così tutti quei popoli circostanti si erano studiati di capire qual è il mistero della vita e che cosa c'è oltre questo mistero. In mezzo a tutte queste espressioni sapienziali, questi sapienti da lontano avevano trovato pure una storia, una mezza storia raccontata di un popolo che non contava niente, che non era manco sapiente, che non aveva grandi scoperte, un popolo che si trovava a Canaan e che era guidato da una sola idea di Dio, di un Dio unico, e si era mosso, aveva fatto guerra, aveva vinto. Allora dicono tra sé: ma questa luce dove porterà? Qual è il segreto di questa esistenza? Qual è il segreto della vita verso la quale questa luce si sta dirigendo? Si mettono in cammino e seguono questa sapienza. E quando arrivano a Gerusalemme, dove avevano capito, l'avrebbero dovuto trovare, chiedono a questo re Erode, che non è ebreo, gli chiedono: dove sta questo, la sorgente di questa luce? Siccome lui non conosce le scritture, non lo sa. E dice: boh. E vanno subito a chiamare quelli che le scritture le conoscevano, ma non le avevano mai incontrate. Perché dico questo? Perché questi arrivano, aprono i rotoli del libro di Isaia e dicono: beh, c'è una profezia, questa profezia riguarda Betlemme, è là che deve nascere il Messia, bisogna cercarlo là. Ora, se tu sai che qualcuno che sta cercando la verità arriva in questo momento e sai pure che la scrittura ti dice questo è il momento, cioè questo è il luogo, tu che fai? Quelli, sai cosa fecero? Quegli studiosi della scrittura chiusero i libri e se ne tornarono a casa. Erode gli aveva chiesto questo e questo avevano risposto, cioè non si erano messi in moto. Che strano, loro che appartenevano al popolo di Abramo, che seguendo Dio aveva detto: sì, mi metto in moto, lascio la mia terra e vado verso una terra che non conosco. Erode riferisce ai magi e poi gli dice: però quando l'avete trovato ditemelo, perché io, come quel re dei numeri, del libro dei numeri, io voglio venire ad adorarlo, cioè voglio venire a distruggerlo, perché ha paura pure Erode, come tutti i re della terra, non le famiglie reali, perché lasciamo le terre, come tutti quelli che esercitano il potere sulla terra, quando il Signore li incontra in qualche modo, anche solo nella profezia, si spaventa, perché subito dicono: che cosa mi toglierà? Il potere non si tocca. Guarda che lo dici pure tu, eh? Anche tu quando dici: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, incroci le dita, perché dici: che mi chiederai? E se mi chiedessi troppo, anche il piccolo potere che ho sulla mia vita, quello faccio fatica a donare. I magi finalmente si rimettono in cammino, vanno a Betlemme, che sta vicino a Gerusalemme, arrivano là a cercare il mistero dell'esistenza. E che cosa vedono? Una cosa meravigliosa vedono, vedono un bambino splendente in mezzo con l'anima, con l'asino e il bue che cantano, no. Quando arrivano là, vedono la formula della vita, la Sacra Famiglia, la formula della vita, che non, ha una, che non è un'istituzione politica, così che gli altri possano dire questa è la famiglia o questa non è la famiglia. La formula della vita si celebra sempre nello stesso modo, un padre, una madre, un bambino, un figlio. E comprendono una cosa enorme, incredibile, non, forse non se ne aspettavano, chissà chi erano questi. Comprendono che tutto quello che c'era da cercare nella vita è la relazione, nel modo più semplice che possa manifestarsi. La relazione così come la incontri, la relazione familiare, amici miei, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo ammalata, acciaccata, messa male, tutte le cose che purtroppo per il peccato dell'uomo, per i nostri egoismi, è così, questa è la famiglia per noi oggi. Ma la famiglia resta ancora e lo resterà per sempre il fondamento dell'esistenza. Ora, vi immaginate lo stupore di qualcuno che cerca la vita e la vita eterna o almeno l'eternità, che ne so, l'immortalità, e vede che tutto questo è raccolto dentro una relazione in cui una madre si può curare del figlio, in cui un padre si può curare del figlio, e poi nella vita di questo figlio, immagino lo sanno, esprimersi tutto l'amore di Dio fino alla sua morte in croce. Questo è quello che noi contempliamo nell'Epifania. La bellezza di Dio declinata nella logica del mondo. Tutta la santità e l'eternità di Dio dentro le relazioni degli uomini. Relazioni semplici, abbiamo detto, nella forma più semplice, cioè quelle familiari. Allora cosa fanno i magi? Tutto quello che possiedono lo cedono a questo mistero. E che cosa cedono a questo mistero? L'oro della grandezza, della regalità, per dire l'uomo è degno di regalità. L'uomo non deve essere un reietto, uno sfruttato, un prevaricato. L'uomo è degno di essere visitato dalla santità di Dio. E perché questa santità sia celebrata, offrono l'incenso, che dice il profumo della presenza di Dio nella storia. E perché questo profumo possa superare anche i cattivi odori della morte, offrono la mirra, che conserva ogni desiderio, che conserva ogni anelito umano e che lo preserva proprio per la vita eterna. E segno la mirra di quello che poi si dirà del Cristo, che noi siamo nascosti con Cristo in Dio, e questo essere nascosti è come una mirra profumata dell'intercessione dei santi, della Chiesa, della presenza dello Spirito, insomma tutto quello che noi celebriamo qua sull'altare. Ora, cristiano, tu che hai contemplato queste cose, tra poco ti avvicini pure tu, ti avvicini a un altro aspetto di questo mistero, a una relazione che per diventare eterna per te muore, cioè il sacrificio di Cristo. Avvicinati con lo stesso stupore e con lo stesso desiderio di quei tre sapienti, anche se la sapienza non ce l'hai, non ti preoccupare, vedi? Loro erano sapienti, sono stati colpiti da un discorso semplice. Tu forse non sei sapiente, ma sarai abitato dal mistero della semplicità, che è un mistero di gloria, imperitura, eterna, luminosa. E questo giorno della Epifania ti spinga pure ad andare a questo mondo, agli uomini di questo mondo, non a odiarli, a criticarli, a ucciderli, a prevaricare, a dubitare, a sospettare di loro. Vai a questo mondo da cristiano, cioè da testimone, se lo vuoi sapere, da martire. E a questi, agli uomini di questo mondo offri l'oro della regalità. Non li uccidere. Santificali con la tua preghiera, non li giudicare. Conservali con la mirra della tua speranza, perché pure loro abbiano l'occasione un giorno di conoscere il Dio che noi abbiamo conosciuto e che amiamo. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e Misericordioso,
abbiamo contemplato in questo giorno benedetto non solo la potenza del mistero del tuo Figlio, ma anche la bellezza della sapienza che tu hai voluto pronunciare con le parole degli uomini, nella vita degli uomini, nella loro speranza. Accresci in noi la fede perché possiamo comprendere la bellezza di questo mistero, servirlo e onorarlo tutti i giorni della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Anche in questo momento di grandi difficoltà, di polemiche e di divisioni, tu riscatta la tua sposa. Fa che possa onorare sempre il mistero che celebra in mezzo agli uomini, in pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver onorato il dono di grazia che tu ci hai fatto nell'aver ricevuto il tuo Figlio, perché non abbiamo testimoniato la pace, perché non ci siamo riconciliati, perché abbiamo giudicato, abbiamo commesso molti peccati per la nostra fragilità umana. Tu che quella fragilità volesti sposarla nell'incarnazione, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne che noi conosciamo e si trovano in difficoltà a causa della malattia, che lottano con la morte, che si trovano nella povertà o nell'abbandono in questi giorni, tutti quelli che non sanno scrutare la sapienza e che vivono lontani dalla tua benedizione. Raggiungili, ascoltali, rialzali. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu che con il tuo spirito ne scruti i cuori, ne saggi le intenzioni, guidi le loro valutazioni e li sostieni nelle scelte, mettili a riparo dall'inganno che il demonio sempre trama contro di loro. Salvali da ogni male, sostienili nella tentazione, da ogni maleficio liberali. Per la tua volontà falli vivere. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.